Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Di fronte all'idea che Gesù fosse di una sola natura, all'inizio della storia della Chiesa, un concilio, uno dei primi concili, stabilisce che invece Gesù ha due nature, una natura umana e una natura divina, e per celebrare questa presenza delle due nature nella persona del Verbo incarnato, e la Chiesa da questo concilio ha cominciato a venerare la maternità divina di Maria, per dire che Maria non ha generato l'uomo solamente, ha generato l'uomo Dio, il vero uomo e il vero Dio. Dunque è in qualche modo la madre di Dio, non nel senso che è la madre del creatore, ma è la donna dalla quale il creatore ha avuto il suo figlio unigenito, cioè attraverso la quale il creatore ha stabilito di abitare in qualche modo in mezzo a noi. Ora, di fronte a questo mistero possiamo dire molte cose, ma io credo forse vale più la pena che noi ci avviciniamo per vedere come questa bellezza arriva fino alla nostra esistenza e come può aiutarci ad entrare nell'attesa della santificazione, nella speranza di essere da Dio premiati con la sua stessa santità. Allora vediamo un po', per capirci anche attraverso le letture che abbiamo ascoltato, che vuol dire per noi pensare alla maternità divina di Maria. Innanzitutto, l'abbiamo detto all'inizio della messa, una prerogativa della Vergine è quella di essere nata senza peccato originale. Quindi le manca non la capacità di essere libera, anzi la sua libertà è totale, perché le manca la possibilità di essere condizionata dal sospetto. Sapete invece, è veramente libero non chi fa quello che vuole, ma chi non ha sospetti sulla realtà. E dunque può scegliere tutte le volte liberamente, senza essere così impaurito da preconcetti, da idee, come succede invece a tutti noi. Il frutto del peccato originale è questa presenza del sospetto nei confronti di tutto, di che? Del mondo, di Dio, della vita, delle persone. E noi sospettiamo perfino della nostra vita, quanto camperemo, come vivremo, quest'anno come saranno, eccetera, non entriamo in questi pronostici, perché c'è chi la mattina ce li dice in televisione o alla radio, per filo e per segno, secondo i segni che sono di voi. Capite, questa è la nostra situazione. Maria invece, liberata dal peccato originale, di fronte alla realtà, si può comportare sempre con estrema libertà, può dire sì o no a seconda del suo giudizio sulle cose. Il suo giudizio sulla storia è sempre un giudizio senza sospetto. Dunque ha la capacità di conoscere le cose, attenzione, rispettandole. Questo vuol dire, da questo si conosce che il giudizio è senza sospetto. Se io quando conosco, mentre conosco, ho rispetto per ciò che conosco, questo mi dice che sono abbastanza affrancato dal sospetto. Se invece io nella conoscenza vi proietto cose che non c'entrano niente, che riguardano quello che io voglio, quello che io desidero adesso, che devo prendermi oppure che devo rubare in qualche modo, aggraffare dall'oggetto che conosco, quindi invece mi dice che io non sono libero, che non sono libero soprattutto dal sospetto. Così Maria è arrivata davanti all'angelo, il giorno dell'annunciazione del Verbo, così Maria concepisce il Verbo. riduce in questa libertà. Che cosa fa la Vergine davanti al Verbo incarnato? Davanti all'annuncio dell'angelo e poi nella nascita di Gesù nella grotta di Betlemme, e nel caso in cui, come oggi ci ricorda la lettura, nel momento in cui i pastori vengono a celebrare questa nascita con grande stupore anche degli stessi genitori, che cosa fa Maria? Maria, pur vedendo un bambino come tutti gli altri, assolutamente come tutti gli altri, non sospetta che Dio si sia sbagliato. Non sospetta che costui non gliel'aveva detto l'angelo. Lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra e tu concepirai e partorirai un figlio che si chiamerà l'Emmanuele, Dio con noi. Che cosa si doveva aspettare, Maria? L'angelo viene nella tua vita e ti dice: guarda, Dio ti sta chiamando a una grande opera. Tu che ti aspetti? Che prima di tutto se ne accorga tutto il mondo e che ti celebri come luogo della benedizione di Dio. Se hai solo sentito sbattere le ali di un angelo nella tua vita, lo devono sapere tutte le generazioni fino alle stelle, al confine della terra, che costruisce santuari e cose. Maria invece medita questa parola nel suo cuore, mostra cioè come è la conoscenza senza peccato. La conoscenza senza peccato è fatta di attesa, di speranza. Vede che questo figlio è come tutti gli altri, sa tuttavia che viene da Dio, che è Dio, non capisce ancora cosa voglia dire, però aspetta, attende questa parola, questo atteggiamento. Se fosse tuo, se fosse tuo insieme alla fede, sarebbe insieme alla fede operatore della carità, luogo dell'amore all'altro. Se la speranza e la fede, le due virtù teologali, vivessero in te come una consapevolezza autentica, la tua carità sarebbe visibile. Perché? Perché in ogni relazione tu aspetteresti, non saresti precipitoso, non uccideresti l'altro con un giudizio immediato e radente, attenderesti che l'altro potesse mostrare ciò per cui vive, ciò che spera, ciò è il motivo per cui si relaziona con te. Dunque Maria mostra questo aspetto. Lei, di fronte alle cose che vede intorno a sé, che riguardano il figlio, attende, medita nel proprio cuore quello che vede, finché questo non si manifesta. Dunque ha libertà nella conoscenza mentre vede le cose che accadono e libertà nell'attesa finché queste cose che vede non diventino realtà. Ma sapete, questo non succede solo quando arrivano i pastori, poi arrivano i magi, poi dopo che arrivano i magi, secondo la nostra narrazione evangelica, la storia, beh, qualche altra cosetta ancora, poi finisce lì. Poi ci sono 30 anni di vita nascosta. 30 anni, quasi una generazione. In questi 30 anni di vita nascosta, Maria vive col figlio uno strano e particolarissimo discepolato. Potremmo dire, con le parole che abbiamo ascoltato oggi, Maria medita nel suo cuore tutto quello che vede e che si dice di questo figlio, potremmo dire che per 30 anni Maria si è messa alla scuola del figlio meditando tutto quello che veniva a fare da lui. E che faceva lui? Per 30 anni ha fatto cose come tutti, non ha predicato, non ha fatto miracoli, non camminava sopra le acque, non faceva i passi rotti di greda e poi faceva volare il marito con gli apocrifi. Per 30 anni ha fatto tutte le cose che qualsiasi figlio farebbe, onorando i suoi genitori, addirittura imparando la legge di Dio. Pensa un po', il figlio di Dio che conosce Dio, che penetra i suoi pensieri e dunque sa qual è il suo insegnamento, si mette alla scuola. Si mette alla scuola per imparare di nuovo. Diceva stamattina la seconda lettura, dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, si è messo a imparare la legge di nuovo. Questo questo potrebbe valere per noi, no? Che della legge non l'abbiamo imparato, non abbiamo imparato niente, abbiamo però 10 comandamenti che poi alla fine sono 2, non rubare, non uccidere, dopodiché la fede è così, è sentimento, è sa, quando me la sento, non me la sento. Invece il figlio di Dio che conosce le profondità di Dio, entrando nella storia, si fa compagno dell'uomo. E Maria lo vede. Maria contempla Dio dentro il farsi compagno dell'uomo del figlio. Ma ve lo immaginate voi? Una donna di Israele che sa chi è Dio, che sa quanto è alto, quanto è lontano, quanto è innominabile, quanto è santo, che sta là a guardare questo figlio che casca per terra, che lo deve cambiare, lo deve lavare, poi lo chiama, Gesù, vieni, sbrigati, ora diceva. Cioè, che vive con lui una vita normale, quella vita normale che tu invece hai stabilito, chissà perché, che non è il luogo dove puoi incontrare Dio. Anche perché Dio lo incontri solo dentro l'Eucaristia, dentro la preghiera, dentro la Chiesa, pensando che il mondo è semmai la negazione di questa presenza. Maria è stata educata per 30 anni a considerare questa presenza trascendente dentro un cammino e una relazione semplicissima, ma cresciuta a questa scuola, quando Gesù dopo il battesimo comincia a insegnare, quando la Trinità appare nella sua bellezza il giorno del battesimo e Dio si compiace nel suo figlio e lo Spirito aleggia sulle acque di nuovo come nell'inizio della creazione, proprio in questo momento Maria finalmente si sente aprire gli occhi e sciogliere il cuore. Finalmente ciò che ha imparato nel silenzio comincia a seguirlo come una discepola vera e propria e segue Gesù passo passo in tutte le sue opere, in tutte le sue, i suoi miracoli, in tutta la sua predicazione, fino alla croce, quando la troveremo piangente, non certo perché ha perso il figlio unigenito, ma perché ha guardato l'incapacità degli uomini di comprendere, di capire che dentro questa obbedienza del figlio c'è la salvezza per tutti, a pianto di commozione per noi. Tu capisci allora come la rivincita sul sospetto che il demonio aveva inserito nella coscienza degli uomini fin dall'inizio della storia si consuma, si sgretola fino a diventare un atteggiamento di tenerezza infinita, che è la tenerezza della madre che sotto la croce pensa agli uomini, desidera salvarli. Per questo noi la ricordiamo, per questo noi la ricordiamo, per questo per noi è così cara e così amata, non perché la regina delle, non so di quale atmosfera, è così amata perché ha avuto così pazienza, così tenerezza, così compassione, perché ci ha permesso di vedere che nella nostra carne, che dentro la nostra vita di tutti i giorni, il Verbo può abitare, può agire, può farsi conoscere, può portare a compimento il disegno del Padre. In Maria noi abbiamo detto quello che l'angelo aveva detto a lei: nulla è impossibile a Dio. Ora lo sappiamo. Guardiamo te, Vergine Santa, Signora del Cielo e Madre nostra, vediamo te e vediamo la possibilità della realizzazione di questo progetto. Non possiamo dire più: ma chi sono io per metterlo in pratica? Non possiamo più nasconderci dietro il nostro peccato, perché tu ci hai mostrato che non c'è un peccato che ha la capacità di vincere l'amore di Dio. Allora la Chiesa ti dice: è finito il giorno del Natale, come dicevamo all'inizio, con i vesperi di ieri sera, ti dice: adesso rialzati, rialzati Chiesa, rialzati cristiano, comincia a sperare con questo criterio, con la Vergine Maria davanti ai tuoi occhi, guarda il mondo come lo guarda lei, considera una condizione di possibilità tutto quello che Dio dirà al tuo cuore in tutto questo anno liturgico, tutte le sue parole, tutti i suoi interventi, tutta la sua grazia, tutta la sua misericordia, perché tu non dimentichi mai che lo Spirito di Dio ti è stato donato per farti sapere che sei figlio, figlio amato per sempre. Sia lodato Gesù.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, quando ci chiamasti ad abitare nella tua casa, ad ascoltare la tua parola santissima, e a praticare le tue leggi. Tu non ci lasciasti vagare in un deserto senza strada, ma mostrandoci il volto della santa madre del tuo figlio, ci hai abilitati a credere che tutto è possibile alla tua divinità, tutto è possibile dentro la nostra umanità. E così hai compiuto il tuo mistero di redenzione. Ora apri il nostro cuore. Fa che lo spirito che tu vi hai posto ci ricordi qual è la nostra natura, qual è la nostra finalità, e ci accompagni a compiere. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Specchio della santità della Vergine, la tua Chiesa attende i tempi del compimento e accompagna ogni uomo alla comprensione del tuo mistero, dispensando grazia, benedizione, perdono e misericordia ovunque l'uomo si trovi. Dà al Papa e alla tua Chiesa la forza di essere missionaria in questo tempo difficile. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di sciogliere il nostro cuore, di permetterci di amare chi ci ha fatto del male, di perdonare chi ogni giorno attenta in qualche modo alla nostra vita. Ti preghiamo, Padre Santo, di metterci al riparo da quelli che desiderano ucciderci. Da noi uno spirito di sopportazione, di perdono e di misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le persone in difficoltà, per le persone sole, per quelli che stanno vivendo questo tempo nell'abbandono, la povertà, oppressi da molte cose. Mostra loro il tuo volto e il desiderio che tu hai posto al centro del loro cuore di conoscerti, di amarti e di seguirti, perché possano rialzarsi dai loro mali, dai loro peccati e onorarti davanti agli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, questi tuoi figli sono oppressi dalla tentazione del sospetto e dai frutti del peccato originale che tutta la nostra natura porta. Liberaci da questo peso mortale. Apri davanti ai tuoi figli la via della salvezza. Mettili al riparo da ogni maleficio, da ogni pensiero cattivo, da ogni seduzione del maligno. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della Vergine Maria e per tuo figlio Gesù Cristo, il nostro Signore.
Amen.